ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
È nato il primo figlio di Banana Republic.
È il primo figlio di Pinelli. È nato.
No. Non è il primo figlio di Pinelli.
È nato il piccolo Pietro Carrosio.
È nato. Allora, questo nostro, lo sentiamo anche un po' nostro figlio. Tanto facciamo i complimenti a papà Giovanni e alla mamma Ilaria, perché è nato questo pargoletto che ci ascoltava già quando era nel pancione.
Ed è per questo che è nato un bimbo bellissimo.
Esatto, bello.
Benvenuto Pietro.
Un saluto, ciao.
E poi un altro saluto veloce al nostro amico Nelson, che si dovrebbe laureare tra due settimane. Gli hanno detto: oh vecchio, devi fare un altro esame. Ma come?
Non è riuscito a registrare, segreteria, cose.
Adesso tieni duro.
Tieni botta, dai Nelson.
Non mollare.
Dacci
dentro. Ma la puntata di oggi, che è un puntatone, come sempre tra l'altro, vi abituiamo male.
Pensavo che dicessi male. Che è un puttanone, perché quando sei partito carico
è un puttanone. È un puntatone perché parliamo di droga. Parliamo di soldi.
Parliamo di traffic.
Parliamo pure di Brunetta, tra l'altro, che c'entra perfettamente con questi due argomenti.
Esatto, c'entra perché è basso, c'entra dappertutto, in quel senso lì.
Sta anche nelle buste dei narcotrafficanti, per non dire negli ovuli che non si sa.
Ovulo Brunetta.
Ma diamo anche un po' di contattini, Pietro, voilà.
Allora, ci trovate come sempre sulla pagina di Facebook, che è, trovate Banana Republic Radio. Poi ci trovate su YouTube, il canale di Banana Republic Radio, la mail banana.republic.radio@gmail.com. E poi chissà se esiste ancora.
Succede.
Il canale di Twitter, cioè, Banana Republic R, qualcuno lo sta gestendo forse.
Ci trovate anche nei peggiori bar di Caracas a bere birrette.
Esatto, in questo momento ci trovate in webcam e in chat sul sito di Radio Bue. Quindi scriveteci, offendeteci a gesti.
Guardateci perché siamo belli. C'è Pietro che ha una simpaticissima fascetta dell'Unipd in fronte. Io ho una maglietta di un colore sobrissimo e molto eterosessuale.
Allora, prima di lanciare il primo pezzo, vi ricordiamo subito che Radio Bue, in collaborazione con Sherwood Festival e con il festival live di Piazzola del Brenta,
noi che siamo una mega radio, non siamo una radio di barboni, vi regaliamo i biglietti per i concerti, ragazzi.
Allora, ci sono due biglietti omaggio per tutti gli ascoltatori di Radio Bue. Andate sul sito
per ogni evento, ragazzi, due biglietti per ogni evento.
A grao.
Mica roba da ridere.
Mica ovuli. E quindi andate sul sito di Radio Bue e o sulla pagina di Facebook della radio e trovate tutte le info per beccarvi i tickets.
Vai, spero che ve lo becchiate come noi ci becchiamo gli Oasis con Fuck in the Bushes dal film Snatch. Bomba!
E nascono i bambini.
We'll be right back.
stato intasatissimo anche oggi. Dobbiamo salutare mille persone. Prima di tutti però il buon Fix, che ieri ha vinto un torneo di Muay Thai a Milano. Complimenti campione.
Cazzotti dappertutto, cazzotti dappertutto.
Legnate nei denti, bravo Fix.
Salutiamo anche Gabro, salutiamo Giuseppe da Catania che ci ascolta. Gesboro, gli dedico questo Gesboro.
Rispetto Giuseppe, un salutone.
E poi c'è il signor Luke a cui dedicherei un...
Ti ha richiesto fisicamente il verso dei piccioni e noi non ci tiriamo assolutamente indietro.
Comunque Fixo ha vinto il torneo di Muay Thai senza doparsi, assolutamente, questo possiamo confermare.
Lo confermo perché ci vivo insieme, un ragazzo che conduce una vita sanissima, non proprio come gli abitanti di Milano e un po' del resto d'Italia, perché c'è una mania, insomma.
È un po' più che una mania,
che è quella della cocaina, che sta prendendo sempre un po' più piede e... I numeri cominciano a diventare importanti.
La capitale, il capoluogo lombardo è diventato un centro da diversi anni, un centro molto importante della polveriera.
Capoluogo morale d'Italia, insomma ha dei numeri un po' particolari, soprattutto andando a vedere nelle fogne, sentite un po'.
Milano è la capitale della cocaina. Uno studio dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ha valutato, analizzando l'acqua delle fogne di Milano, che ogni giorno vengono consumate a Milano 12.000 dosi di cocaina. A Milano ogni giorno ci sono 5-6 ricoveri, in un anno 2.000 persone vengono ricoverati per overdose da cocaina. È un mercato immenso, la fascia principale di questo mercato è nelle mani dell'andrangheta.
Sì, infatti, come sapete, no, il nostro corpo non smaltisce completamente la cocaina, quindi quando fai la pipì rimane, si vedono i residui. Quindi, facendo degli studi appunto nelle fogne, si è visto che insomma il consumo nella città di Milano è
piuttosto
considerevole.
Elevato. Avevano fatto anche quell'altra prova, sai, quello con le guardando le banconote per vedere, e rimanevano queste tracce che insomma dicevano: ma non è zucchero, non è sale.
E avevano il tavolino sporco, l'hanno pulito con i 5 euro. No, in realtà. Non oso immaginare cosa succede fuori dai bagni dell'Hollywood.
Pazzesco.
Cosa troveranno mai?
Forse c'è la fila non per pisciare ma per farsi una righetta.
No, perché sì, c'è anche da dire che ormai socialmente la cocaina è un po' cambiata. Nel senso, negli anni fa era una droga più elitaria,
sì,
nel senso, adesso
un po' più da Scarface.
Infatti adesso invece col discorso dell'acquisizione dello status che fa il nostro sociologo preferito Sigmund Bauman, cioè che tu per arrivare a raggiungere uno status cerchi di arrivarci attraverso il possesso di qualcosa. Cioè quindi vedi che quello figo con la Ferrari pippa, tu per sentirsi uno figo milionario con la Ferrari non hai i milioni, non hai la Ferrari pippi
anche tu. E infatti questo genera possiamo una costruzione sociale, l'animale sociale Hogan possiamo dire, caratterizzato,
esatto,
da qualcosina.
Il quadrilatero.
La Porsche, le Hogan, la coca e abitare a Milano. Quindi se tu hai queste quattro caratteristiche qua sei un potenziale miliardario.
Ci sei proprio dentro, pisci all'Hollywood e sei sgamabile. Poi c'è da dire che anche se ne parla un sacco di più, c'è anche, si fa un sacco più di umorismo sulla cocaina. Pensate non solo di 105, sono i nostri colleghi, è aumentato un sacco gli sketch sulla cocaina.
Sì, una volta era un argomento un po' più tabù, forse non se ne parlava perché era una cosa più sporca o più da tenere nascosta. Invece ci sembra di no adesso, eh?
Beh, nonostante qualcuno ha cercato di tenere nascosta, il buon Cosimo Mele ce lo ricordiamo tutti.
Ex parlamentare dell'UDC, un astro nascente dei tossicomani italiani.
Lui poveretto sentiva la mancanza di casa, è stato trovato con 1.000 chili di bamba e 2 mignotte.
E si è giustificato.
Ero lontano, sentivo nostalgia, nonostante avesse firmato quella famosa petizione dove diceva che appunto sì, non c'è
bisognava
problema,
controllare i parlamentari.
Controlliamo i parlamentari, noi non abbiamo paura. Lui invece è stato sgamato come il peggio coglione.
Poi la coca così è anche legata al mondo della prostituzione, anche con i transessuali, ricorderete il caso Marrast, eccetera eccetera.
Le modelle appunto a Milano che si sa che hanno questo vizietto qui. Ma diamo un po' di dati. Non so se vi ricordate un film bellissimo sulla, appunto, il traffico di cocaina, che era Blow.
Che ti avevo detto, Derek?
Ottima. Io che ci faccio con questa roba?
La vendi?
Santo cielo, George, non ti vedo per 2 anni e ti ripresenti alla mia porta con 55 kg di polvere.
Tu pensa a venderla, Derek?
D'accordo, ma mi ci vorrà almeno un anno. 36 ore. 36 ore? Non è possibile, l'abbiamo data via in 36 ore.
Mi pare il caso di dire che avevi sottovalutato il mercato.
Ci vorrà più tempo per contare i soldi di quanto ci abbiamo messo a piazzarla.
Eh sì, il mercato della coca è un mercatino che rende abbastanza. Pensate che la produzione mondiale di cocaina è stimata tra le 840 e le 1100 tonnellate all'anno
globali, mentre quelli che sono state sequestrate nel 2008, il rapporto del 2010, i dati sono del 2008, ne sono stati sequestrati 700, 412 solamente di cocaina.
E nell'Unione Europea solamente 67 tonnellate di queste, 4, di queste 700, scusate.
Cioè, 67 tonnellate su 700, cioè un po' pochino, pensando che è il principale sbocco il mercato europeo in termini proprio di guadagno.
E invece, parlando di consumi, troviamo come l'Italia si piazzi all'ottavo posto dopo il trittico formato da Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, però un ottavo posto sopra la media europea.
Dignitosissimo,
onesto. Beh, perché la coca ha qualche controindicazione positiva, possiamo dire, nel senso non si vede subito, ma ci vuole nel lungo periodo.
Infatti per quello si sottovaluta un po' l'effetto della cocaina, perché dici non sembri un tossico come un eroinomane, ti dà grossi disagi che però non sono direttamente legati alla cocaina, cioè può essere qualcos'altro.
Esatto, magari lo usi anche solo il weekend, quindi è un po' più occasionale, insomma... Non è proprio come tipo l'eroina che ti consuma un po' più in fretta. Questa non è una scusa naturalmente per usare cocaina, fa schifo uguale.
Comunque è un business interessante, se avete due soldi da investire, no, scherziamo ovviamente.
Invece noi di Banana Republic, invece che di farci di cocaina, ci siamo fatti di ministri con il concerto che siamo andati a vedere allo Sherwood.
Un concertone, noi crediamo nell'energia solare, il sole, ministri. Lasciatelo dire. No, li abbiamo visti venerdì in concerto allo Sherwood, è stata veramente una figata. Sembrano i Foo Fighters.
Foo Fighters. Sa come direbbe Nicky Vendola Foo Fighters?
Lo direbbe così, subdolo. Lo direbbe subdolo. Subdolo.
Chissà cosa direbbe Nicky Vendola se si trovasse alla guida della Grecia. Cioè, se fosse il premier greco.
Sarebbe anche lui in crisi, effettivamente.
Sono vicini, perché Puglia,
diciamo,
Grecia,
che penso proprio che sarebbe in crisi anche lui. Come sapete, è ritornato all'attualità questo discorso della crisi greca.
È cominciato nel 2010 questa crisi con scontri di piazza, molto seguiti anche dai media, perché era un periodo di recessione brutto, e il debito pubblico greco, guarda caso come il nostro,
galoppava. galoppava.
Galoppava verso mete nascoste.
Sono arrivati mille milioni di prestiti da resto 110 d'Europa.
110 miliardi spalmati in 3 anni.
Una bella bombasta.
No brustoine.
Il problema è che il prestito sembra non aver sortito gli effetti sperati, purtroppo.
Come buttare i soldi.
Buttighe cash. Buttighe soldoni.
E questo debito pubblico è rimasto, insomma, insoluto, si dice, credo.
Sì, insoluto. E si dice anche addirittura che dietro questo sperpero di denaro così ci siano addirittura le banche americane.
C'è sempre l'America su tutte le robe, le che non vanno americane. È sempre
deo. Perché in teoria si punterebbe, secondo questa teoria complottista, che
dici.
Facciamo crollare la Grecia, di conseguenza a domino crollano tutte le altre economie deboli dell'euro.
Portogallo, tutte, Spagna, Italia.
Tutte tranne, facciamo prima, tutte tranne Germania e Francia.
Esatto.
L'euro crolla e il buon vecchio dollaro ritorna in auge per le transazioni finanziarie.
Ma sai che è un'idea che poteva venire a noi di Banana Republic, che ci hanno già pensato gli americani.
E insomma, si stava parlando appunto di un ottimo ritorno alla dracma in Grecia.
Si diceva, adesso noi per fare del casino e per tirarci fuori dal pantano torniamo alla vecchia dracma. Un po' come se noi tornassimo alla lira.
Tra l'altro che anche noi non siamo mica tanto lontani, perché c'è questo discorso Moody's, il rating, queste robe qua ci stanno addosso.
Queste agenzie di rating hanno recentemente, proprio in questi giorni, dato pareri molto negativi sull'Italia. Quindi attenzione, perché sappiamo il nostro problema del debito pubblico c'è, non è che ci svegliamo la mattina non c'è più.
No, è vero. Comunque da noi, a parte il debito pubblico, da noi si sta veramente meglio quando c'era la lira.
No, ti giuro, adesso a parte fare veramente delle revanche, però è veramente i costi, ti ricordi, tipo un cono piccolo quanto costava?
Costava 1500 lire. Ma mandiamo prima un bellissimo spot che di Massimo Lopez, che aveva mandato sulla Rai appunto per sensibilizzare all'arrivo dell'euro e per dire che non succede niente, insomma. Qualcosina secondo noi è cambiata dopo l'euro. Sentite.
Ma che c'hai? Un calo degli zuccheri?
Dei prezzi, guarda qua, 50 lire.
C'è scritto 0,52 euro lì.
0,50.
Calma adesso, Allora, 0,52 moltiplico per 1936,27, 5 per 7 è 35, scrivo 5 per 8 3, prendo due cannoli, mangio i cannoli, più tre cornetti.
Io vado in macchina, ce la fai per giovedì?
Giovedì, venerdì, adesso...
Fa 1000 lire.
E io che ho detto?
Togli tre zeri e dividi a metà, per semplicità.
Ma va? E con la marmellata è uguale, non...
Non so se vi ricordate che appena arrivato l'euro pullulava di queste calcolatrici che ti calcolavano automaticamente.
L'euro convertito te lo regalava il salumiere, te lo regalava la banca.
Anche Berlusca l'ha regalato,
Regaliamo euro convertitori. Se invece di regalare gli euro convertitori avessero lasciato i prezzi più o meno simili, perché gli stipendi, mi ricordo, io lavoravo già a cavallo dal cambio euro
vista come sempre.
Stipendio uguale, cioè nel senso proprio erano 700 euro,
esatto.
E 1400
e basarsi gumbi, come dice mia nonna.
Mentre invece, porca miseria, altro che la briochetta 0,50 come diceva Coso qua Lopez, no? La briochetta subito 0,90. Caffè subito 1 euro.
Beh, il caffè è un bene di lusso ormai,
porco cane,
come i diamanti,
Ma ci siamo fatti tra l'altro così la trasportare dei ricordi, Pietro?
Due conti amichevoli li abbiamo
ci ricordavamo
fatti.
Un po' le robe che compravamo con le lire, tipo non so, un cono medio, anzi quello piccolo come dicevamo prima costava 1500 lire, da Grom adesso andate a vedere
2,50 secchi.
Bam.
È buono gelato da Grom, per carità, niente da dire, però vecchio 2,50.
E la cochina in lattina che costava 1800 lire adesso 2 euro 2,50 euro. Ho pagato la Sprite prima da 250, neanche da 0,33.
Ma perché era più facile per non spendere tanti soldi nel cambiare i cartellini, hanno cambiato solo il simbolo lira. Madonna. Euro e hanno fatto così,
maledetti. Ma poi anche non so, la piadina, io mi ricordo andavo al bar delle superiori, tipo c'era la piadina costava 3,500. Adesso vai dal piadinaro più onto dell'universo, meno di 4 euro 4,50 euro non la paghi.
Mangi l'aria. Io ho questo ricordo indelebile dei miei Dr. Martens.
Idolo.
Pagati 130.000 lire, credo. Poi appena...
No, 150 sacchi, secondo me costavano anche di più, sai.
Ci costavano? Perché andavano un sacco di moda. E poi, appena arrivato l'eurozzo, track,
sì,
trasportato il prezzo.
È proprio il rumore che ti fanno quando te lo mettono in quel posto.
Track. C'era anche uno dei più grandi sostenitori dei non euro. È stato nostro idolo, l'abbiamo avuto in trasmissione. Ed è lui, il Burguez.
È solo perché non avevi Dr. Martens.
Clamorosa contestazione questa mattina nell'Europarlamento di Strasburgo, mentre stava portando il suo saluto Carlo Azeglio Ciampi dai banchi dove erano seduti i deputati leghisti, è partita la contestazione. Gli europarlamentari Borghezio e Speroni hanno contestato le parole di Ciampi di plauso all'euro ed hanno cominciato a sventolare bandiere padane.
A un certo punto, quando abbiamo sentito un elogio sperticato dell'euro, non ci siamo tenuti, siamo scattati in piedi.
Io innanzitutto è la prima volta che sento un elogio sperticato.
Sicuramente lui è rimasto molto colpito dal fatto che anche lui aveva comprato i Dr. Martens. Li teneva allacciati per fare un po' più fascio, perché sapete Borghezio tende un
c'ha
po'
a... quella tendenza, quel braccino lì che parte.
E pensate a Ciampi, povera bestia.
Povera Ciampi che si vede, la scena, andatela a cercare su YouTube perché va veramente a morire da ridere.
Un buon uomo,
cioè,
lui.
Che il vecchietto di Ciampi che dice: oh che bello, siamo nell'Euro con il suo bell'accento toscano carino. E Borghezio tipo dall'Europarlamento
che... rivogliamo la lira! Al bilimbulumbala,
no, al
la soluzione qual è?
La soluzione vera ce l'ha, ragazzi, la Svizzera. Dobbiamo far tutti come la Svizzera. Statemo a sentire.
La Svizzera vende armi a tutto il mondo per farli scannare. Ma lei non fa neanche una guerra piccolissima. Con quei soldi costruisce le banche. Ma no, le banche buone. Le banche dei cattivi, specialmente dei drogati. I delinquenti della Sicilia e della Cina mettono lì i soldi, i miliardi. La polizia va e dice: di chi sono questi soldi? Non lo so, non te lo dico, so cazzi miei, la banca è chiusa. Però si paga molto, se non fai contrabbando non ci puoi andare, è finito tempo.
È finito tema così, è che finito tema.
La Svizzera è così, ha capito tutto loro.
Guarda, i bambini quando spiegano le cose semplici sono veramente immediati.
Questa era la scena del tema di Io speriamo che me la cavo. Guardatelo, un film strepitoso con Paolo Villaggio che fa il maestro a Corsano, in provincia di Napoli, devastante.
Ma questi che cazzo sono cazzi miei? Guarda,
sono cazzi miei, i soldi in banca, magari, avercene. I Muse, Bliss.
Forza Napoli!
Yeah!
Oggi, non so perché.
Ma sai che sei anche bravo, cioè, non ti avevo mai sentito cantare, onestamente non sei proprio male, sei molto meglio di me. Non fare mai cantare me.
Ah, no, allora per fatti, per quello, per essere meglio di te non ci sono problemi.
Dai, di la verità che mi vuoi sentire cantare. Dai,
cantaci un po' la sigla di questa, vediamo.
È Devignovo, bellissimo. Devignovo, l'amico mio.
Questa è dedicata a Ronchè per quando ci sente il podcast.
Oh, che bello. Cristian, parliamo di una persona che di statura fisica è piccoletto, ma di statura morale.
Abbiamo sentito i ministri prima e non potevamo non avere ospite. Un ministro.
Con la U maiuscola di un ministro.
Il signor Renato Brunetta.
Almeno di maiuscolo c'ha la UN. Perché
è un idolo della settimana? Perché recentemente, proprio giorni fa, insomma, ha fatto un'altra sparata delle sue.
Insomma, c'era Italia,
sei dell'Italia peggiore, grazie. E ce l'aveva con dei poveri precari che erano andati a chiedergli appunto spiegazioni, giustamente, per la loro condizione, se insomma il governo stava facendo qualcosa, perché?
E lui da buon ministro ha pensato bene di andarsene senza salutare. Arrivederci, ciao.
No,
ciao,
raga, qua ciao. non c'ho tempo da perdere con voi poveretti, è una cosa lunga, ne parliamo più avanti. E lui ha risposto così:
siete la peggiore Italia, grazie.
Siete la peggiore Italia.
Ma grazie comunque.
Grazie.
Beh, lui non è nuovo a queste uscite qua, perché
ne ha fatte di ogni.
Famosa
di ogni.
La sua crociata contro i fannulloni della pubblica amministrazione.
Gente che non lavora.
Che va a fare la spesa mentre è sul posto di lavoro.
Questa era una polemica contro la Carfagna. Lui diceva che le impiegate che lavorano nel settore pubblico, quando timbrano il cartellino, track subito alla Coop a fare la spesa.
Così, Io le vedo sempre in fila la Coop, ste impiegate maledette, mi fanno fare la fila.
E lui c'ha anche un po' questa mania di megalomaniac, forse. Sentiamo cosa dice sul suo...
Addirittura il suo presunto premio Nobel.
Sentiamolo.
Io avevo, ma lo dico con un po' di autoironia, volevo vincere il premio Nobel.
Spero stia scherzando. No, lo dice davvero.
No, io ero anche bravo, ero, non dico lì per farlo, però ero nella giusta. Ha prevalso il mio amore per la politica e il premio Nobel non lo vincerò più. Ho fatto un errore.
Ma l'avrebbe vinto?
Sì. Ma guardi, io ho molti amici che hanno vinto il premio Nobel e non sono molto più intelligenti di.
Ma pensa a te che sfiga che non ha vinto il premio Nobel, ce lo levavamo definitivamente dai maroni e lui invece no, l'amore per la politica.
Ma hai sentito Mentana cosa gli ha detto?
Mentana l'ho adorato.
Certo, poi gli ho detto ma sta scherzando, ma dice davvero.
Dici sul serio? Tu, Brunetto, dai.
Ma se non arrivi neanche a toccare per terra.
Poveretto, poi denuncio, fece anche quella famosissima, il Charpami. Io il Charpami non sapevo neanche cos'era. Lui dice non diamo più soldi, non diamo più finanziamenti al cinema perché finanzia il Charpami. Quello c'aveva ragione perché ce l'avevo quei film, quelli che guardi tu.
Esatto, non hai Fratelli Vanzina, esatto. Quelle cose lì. Lui dice, Vivaldi non lavorava così, a sfruttare i produttori, eccetera, eccetera.
E invece no.
Se l'è presa anche con i poliziotti. Ha detto, qua, i poliziotti sono solo dei passacarte. Se li mandiamo per strada, hanno la pancia e non ce la fanno a correre dietro ai delinquenti.
I nostri amici veneziani ancora si lamentano perché non l'hanno potuto avere anche come sindaco.
Infatti Luke ci ricorda proprio in chat, da Venezia fuori a calci nel sedere.
No, proprio lì precisamente. Ma l'altro idolo chi è?
L'altro idolo è un grande.
Ha fatto la storia del nostro paese, secondo me.
È un uomo che un po' ci rappresenta tutti quanti.
Caro il mio coglionazzo.
Sì. La satira ferocissima che fece in quegli anni il buon Paolo Villaggio con il suo Fantozzi
rappresenta
del settore impiegatizio, della vita dell'Italia industriale. Ci ha fatto morire da ridere tutti, ma anche tanto pensare.
Esatto. Sentiamo
Coglionazzo.
Coglionazzo, direi. Io direi che...
A me mi faceva morire con i congiuntivi. Facci,
vadi. Vadi, è inventato un nuovo stile di parlato.
Allora, ragioniere, che fa? Batti?
Ma mi dà del tu?
No, dicevo, batti lei?
Ah, congiuntivo.
Sì.
Aspetti.
Questo è il problema di Fantozzi, è che è rimasto ancora nel linguaggio parlato il congiuntivo, cioè ancora si parla così, batti, vadi.
Sì, addirittura, senti, la gente per strada, mi di, vadi, i diti, addirittura i diti, si sente spessissimo.
E uno degli appellativi che ha coniato il buon Fantozzi è stato merdaccia, per esempio.
Lei è una merdaccia.
Lei è una merdaccia.
Una merdaccia.
Bravo! Merdaccia. Ho sempre sognato anch'io di dirlo a qualcuno. Lei è una merdaccia.
Oppure coglionazzo, ricordiamo.
Coglionazzo.
Caro il mio coglionazzo.
Poi rappresentava proprio quell'italiano medio, tutto pallone.
Esatto, partito.
Prepotente
popcorn.
Con la moglie, remissivo al lavoro.
Le descrizioni che faceva di se stesso sono fantastiche.
In telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
Allora, alzi la mano, chi degli ascoltatori non ha mai fatto una descrizione stile Fantozzi?
No, sì, chiunque, anche quando ti metti il pigiama la sera per andare a dormire la faresti. E poi, tra l'altro, questo qui è il mio vademecum quando guardo le partite.
Esatto.
Dopo da lì ho detto, io voglio essere così.
Soprattutto per la birra media.
È rutto libero.
È rutto libero. Era la terribile acqua Berthier.
La più gasata al mondo.
Vi ricordiamo che potete ruttare libero anche al Piazzola Live Festival.
e allo Sherwood Festival, che sono tante birrette
e tanti biglietti omaggio che vi regala Radio Bue. Andate sul sito e su Facebook a cercare informazioni,
così potete vincere il vostro bel biglietto. Mi raccomando, aderite alla campagna 333 Elena Corrado Pistopia, il valore dello studio per le donne.
Perché noi alle donne ci crediamo, ma a Fantozzi un po' di più.
Un po' di più. Fantozzi meglio delle donne. Con questa massima vi salutiamo. La prossima puntata, che sarà purtroppo
per questa stagione l'ultima. Sempre.
Sarà l'ultima, sarà
però
un puntatore.
Però arriva la bomba.
Facciamo una roba lunga, una roba particolare. C'è una roba grande.
Una roba grande. Ciao Fioi.
Ciao Mavers.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.